Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Come ogni seconda domenica del mese, torniamo a fare Lectura Tantis, addentrandoci tra le stelle e i misteri della Divina Commedia, con la guida sicura dei due grandi dantisti, i professori Silvio Pasquazzi e Paolo Pecoraro. Il mistero che affrontiamo oggi è quello della identità di un personaggio che Dante, nel canto terzo dell'Inferno, definisce colui che fece per viltate il gran rifiuto, e personaggio che egli vide e conobbe, dice, tra gli ignavi, i vili. Siamo nel vestibolo, nell'atrio dell'Inferno, non è ancora l'Inferno vero e proprio, è un'enorme grotta sotterranea a cui si accede attraverso la porta dell'Inferno stesso. Virgilio prende per mano Dante e lo introduce alle segrete cose, quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar me lacrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voce alte e fioche, suon di manconelle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. Dante chiede a Virgilio chi siano e questi risponde: sono le anime triste di coloro che vissero senza infamia e senza lodo, né da persone giuste e oneste, né da delinquenti. E dice anche che sono mischiati a un certo gruppo di angeli che all'atto della ribellione di Lucifero non si schierò né con questo né con Dio. Sono gli ignavi, i vili, quelli che non si schierano mai, che non si vogliono mai compromettere. Sono oggetto di profondo disprezzo sia da parte di Dante che di Virgilio. Sono dannati, ma addirittura non li riceve nemmeno il profondo inferno, l'imbuto infernale che si trova al centro della terra, quasi 5.000 chilometri più in basso. Dice Virgilio: caccialli i cieli per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli. Questi non hanno, dice sempre Virgilio, non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa. E Dante guarda in mezzo a quella folla e dice così: poscia che io ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Ecco, un personaggio. Incontanente, subito, inteso e certo fui che questa era la setta dei cattivi a Dio spiacenti e ai nemici sui, quelli che non piacciono né a Dio e nemmeno ai diavoli. Molti commentatori antichi, seguiti dai moderni, hanno identificato nell'uomo vile del gran rifiuto il Papa Celestino V, che la Chiesa invece, diciamolo subito, venera come santo con il nome di San Pietro Celestino V, la cui festa liturgica cade il 19 maggio di ogni anno, giorno della sua morte, che avvenne nel 1296. È una figura famosa, ma magari qualcuno non la conosce ancora bene, ne ricordo i tratti biografici essenziali. Chi era Celestino V? Al secolo si chiamava Pietro Angelerio ed era nato verso il 1210 a Isernia, in Molise, da una famiglia di modesti contadini. Attratto dalla vita monastica, dapprima si fece benedettino e poi sviluppò una sua personale esperienza di monachesimo, conducendo vita eremitica sul Monte Morrone, nei pressi di Sulmona, in Abruzzo, e fondando un nuovo ordine di monaci, gli Eremiti di San Damiano, detti poi da lui, dopo l'elezione a Papa, Celestini. Alla morte di Niccolò IV nell'aprile del 1292, la Santa Sede rimase vacante per 27 mesi, perché gli 11 cardinali del conclave erano divisi tra i due partiti dei Colonna e degli Orsini. A sorpresa, il Sacro Collegio elesse proprio il 5 luglio del 1294 il monaco Pietro del Morrone, l'eremita da tutti venerato e stimato per la sua grande integrità morale. Egli, pur dubbioso, accettò l'elezione e all'Aquila, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che egli stesso aveva fatto costruire e dove ora è sepolto, fu incoronato Papa con il nome di Celestino V. Circa 4 mesi dopo, però, nel corso di un concistoro, diede lettura della sua rinuncia, sponte ac libere, spontaneamente e liberamente, all'ufficio di Romano Pontefice. Se ne è riparlato molto, naturalmente, in occasione recentemente delle dimissioni di Benedetto XVI, su cui poi torneremo più avanti. Celestino diede le dimissioni spinto, come egli stesso dice nella dichiarazione di rinuncia, da legittime, giuste ragioni: debolezza del corpo, difetto di scienza, infermità della persona. Era insomma un ottimo spirito contemplativo, ma si ritenne incapace di fare il Papa, per dirla semplicemente. Debole e malato, aveva circa 87 anni, si accorse di non avere adeguate capacità amministrative e di governo e di essere per questo facilmente raggirato, soprattutto dal re di Napoli, Carlo II d'Angiò, presso il quale risiedeva a Napoli, appunto. Non si recò mai a Roma e alla fine diede quelle dimissioni che furono legittime in quanto previste dal diritto canonico, come nel caso recente appunto di Benedetto XVI. Fu eletto Papa, dopo Celestino, il 24 dicembre del 1294 il cardinale Benedetto Caetani, Bonifacio VIII, Papa Bonifacio VIII, che Dante odiò. E io devo dire abbastanza torto, perché Bonifacio fu un grande papa sul piano religioso, ma volle muoversi, certo, molto, forse troppo, anche sul piano politico, e da politico fece molti errori, ma errori non tali da meritargli l'inferno, dove Dante invece trova il modo di metterlo. Ora, riguardo a questo, è necessario una precisazione. Dante è da ritenersi ispirato per i suoi contenuti culturali, teologici, per le sue intuizioni metastoriche, proiettate sullo sfondo dell'eternità, ma nel collocare Tizio all'inferno e Caio in paradiso, in questo non può ritenersi ispirato. Ha cose, quelle sì, ispirate da dire, e prende a suo arbitrio i personaggi adatti al suo scopo. Rovesciando il titolo di una commedia di Pirandello, si può dire che Dante sia un autore in cerca di personaggi, personaggi che incarnino i contenuti della sua mirabile visione, che egli dice c'è stata e noi gli crediamo. L'arbitrio che egli compie nel mettere questo e quello all'inferno, purgatorio e paradiso, è giustificato ai suoi occhi dall'urgenza del messaggio che Dio gli ha affidato per la salvezza degli uomini. E il messaggio, l'abbiamo ripetuto già nelle scorse puntate, è che nel 1300 Satana sta per essere sciolto dalle catene. L'episodio di cui parla l'Apocalisse, il 20° capitolo dell'Apocalisse. E stanno per cominciare le ultime crisi che porteranno alla fine dei tempi, con il risorgere a livello politico, culturale, sociale, economico, dell'antica tentazione: essere come Dio, fare a meno di Lui, costruire il mondo dell'uomo solo, senza Dio. Questo bisogna tenerlo presente. Tornando al nocciolo della nostra questione, diciamo subito che Celestino V non può essere colui che fece per viltà del gran rifiuto, perché Celestino V venne canonizzato dalla Chiesa come santo nel 1313 e Dante lo sapeva. Un decreto del Papa che dichiara la santità di qualcuno non poteva e non può essere ignorato. Dante era cattolico, è vero che spesso giudica in piena libertà, ma sempre rispettando leggi, norme, decreti, insomma l'autorità della Chiesa. Con tutto il suo odio per Bonifacio VIII, quando Dante rievoca l'episodio del cosiddetto schiaffo di Anagni, scrive così: «Veggio», a parlare al capostipite dei Capetingi, «Veggio in Anagni, intrarlo Fiordaliso, Fleur de Lis, il giglio della monarchia francese, e nel vicario suo, cioè Bonifacio, Cristo esser catto. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinnovellar l'aceto e il fele, e tra vivi ladroni essere anciso». Cioè, l'arresto, l'umiliazione di Bonifacio VIII, che egli pure odiava, lo paragona alla passione di Cristo, a rinnovarsi della passione di Cristo stesso. Bonifacio VIII è il vicario di Cristo e di nuovo si vede Cristo essere catturato in lui. Vece il nuovo Pilato, il re di Francia, Filippo il Bello, sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto porta nel Tempio le cupide vele, e cioè soppresse l'ordine dei Templari, in questione di cui si è tanto parlato. E anche Manfredi di Sveglia, e canto adesso del Purgatorio, quando dice a Dante che nemmeno la scomunica ecclesiastica chiude le porte all'eterno amore, alla misericordia di Dio, aggiunge però che è vero tuttavia che chi scomunicato in contumace amore di Santa Chiesa, ancor che al fin si penta, starli convien da questa ripa in fore per ogni tempo che gli è stato 30 in sua presunzione, se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa. Quindi il decreto della Chiesa di scomunica va rispettato. Si è pentito alla fine della vita, Manfredi, però anche in purgatorio deve scontare il tempo della scomunica. Questa Chiesa, di cui Dante riconosce senza riserve l'autorità, ha dichiarato santo Celestino V, ed egli lo sa, non può ignorarlo e non può metterlo all'inferno, è impossibile. Come mai allora il gran rifiuto è stato attribuito a Celestino V? È accaduto che, siccome Dante odiava Bonifacio VIII, molti commentatori antichi, ma non tutti, attribuirono a Dante l'opinione che il gran rifiuto per viltà di Celestino, la rinuncia al pontificato, avesse aperto la strada al pontificato dell'odiato Bonifacio. Molti di questi commentatori, antichi e moderni, aderirono, bisogna dirlo, a questa identificazione con sadico piacere. Un papa all'inferno, in una condizione spregevole, è cosa che evidentemente appare ottima ad anticlericali, odiatori della Chiesa e del cristianesimo e del papato di tutti i tempi. Con il goffo tentativo e l'ancor più goffo risultato di voler far apparire Dante come un nemico della Chiesa e del papato, cosa che naturalmente agli antipodi della realtà dantesca. Comunque, tra i commentatori, sia antichi che moderni, ci sono lodevoli eccezioni. Fra i moderni, ad esempio, Savegno, che molti conosceranno per il suo commento alla Commedia, che qualche tempo fa andava per la Maggiore, Savegno, in questo caso molto obiettivo, dice: «Sembra cosa assai strana che Dante si possa accanire con tanto disprezzo contro un uomo come Celestino V, al quale i contemporanei diedero piuttosto fama di santità, che fu canonizzato nel 1313, e poi si accanisca per un atto che, comunque se ne valutassero le conseguenze storiche, non poteva essere qualificato come vile rinunzia, anzi aveva il significato di una scelta consapevole, di una ferma valutazione delle proprie doti e dei propri limiti. Farsi da parte non era allora e non è nemmeno adesso, abbiamo tanti casi in mente, non è facile. Dice sempre Savegno, si aggiunga poi che i nemici di Bonifacio VIII tendevano semmai a esaltare Celestino come santo, contrapposto a Bonifacio stesso. E poi questi, Bonifacio, confinò Celestino a Fumone per sottrarlo agli intrighi di Carlo d'Angiò. Culto e fama popolare erano cominciati subito per Celestino, dopo la sua morte avvenuta nel 1296. Savegno conclude dicendo che l'identificazione di colui che fece il gran rifiuto con Celestino V è dovuta al fatto che tutte le altre interpretazioni sono apparse poco persuasive, tutte le altre proposte da questo o quello studioso. Avanziamo dunque anche la nostra interpretazione sulla scorta delle intuizioni dei nostri maestri Pasquazzi e Pecoraro. Per escludere l'identificazione con Celestino V aggiungiamo un ultimo elemento. Dante afferma che tra gli ignavi, i vili del vestibolo, poscia che v'ebbe alcuno riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. È da notare che Dante dice che in mezzo a quella folla egli riconosce qualcuno, e se lo riconosce vuol dire evidentemente che già lo conosceva prima. Invece conobbe soltanto, non riconobbe colui che per viltate fece il gran rifiuto. Una persona quindi che egli non conosceva, e Dante invece conosceva Celestino, uno che non conosceva prima, una persona che egli individua soltanto in quel momento, per certi segni e insegne, vedremo poi quali. Se Celestino V è quindi da escludersi, chi è il personaggio che fece per viltate il gran rifiuto? Lo si può dedurre esaminando il luogo dove questi si trova, cioè il vestibolo dell'inferno, l'atrio. Questo luogo è il limbo, che occupa il primo cerchio dell'imbuto infernale, ma non fa parte dell'inferno, minos me non lega, dice Virgilio, non è sotto la giurisdizione del giudice infernale, il limbo. Vestibolo e limbo costituiscono quello che i dantisti chiamano antinferno. Ora, poiché Dante ha costruito il suo oltretomba e le tre cantiche con perfetto parallelismo, all'antinferno corrisponde un antipurgatorio, costituito dalla spiaggia e dalle prime balze della montagna e dalla valletta dei principi, mentre il purgatorio vero e proprio occupa la vetta della montagna, 50 chilometri più in alto. Tu sei ormai al purgatorio giunto, gli dirà Virgilio, ma nel canto nono, quando arriveranno lassù, davanti alla porta del purgatorio vero e proprio, appunto. E ai primi due anti corrisponde in modo analogo, non identico, perché siamo in paradiso, una sorta di antiparadiso costituito dai cieli della Luna e di Mercurio, dove i beati sono fasciati da un'aureola non così brillante da celare i loro volti agli occhi di Dante, come succede invece in tutti i secoli successivi. E questo perché grava su di loro un'ombra. Furono monache che non mantennero i voti nel cielo della Luna, o agirono con intenti ambiziosi nel cielo di Mercurio. In tutti e tre questi anti Dante ha collocato un particolare tipo di anime, quelle degli uomini che non hanno pienamente sviluppato in terra la loro personalità. Ecco perché stanno nell'anti. O non hanno sviluppato la loro personalità, sono meno uomini, o perché hanno avuto scarso impegno verso la società, l'umanità, si sono impegnati poco del mondo, o perché hanno avuto scarso impegno verso Dio. Anche questo è un grande insegnamento dantesco. Noi ci sviluppiamo, cresciamo come persone solo che manteniamo vivo e attivo il nostro rapporto con Dio e con il prossimo. È questo, in fin dei conti, il senso dell'affermazione di Gesù che dice che il primo comandamento è amerai Dio sopra ogni cosa e il secondo è simile al primo, cioè è collegato strettamente col primo ed è amerai il prossimo tuo come te stesso. Dante ha perciò popolato l'antinferno, l'antipurgatorio e l'antiparadiso di appunto meno uomini, di, se ci si passa il termine, di sottosviluppati per deficienza di relazione personalizzante con l'umano, potremmo chiamarli categoria A, o con il divino, categoria B. Nell'antinferno la categoria A, poco impegno verso gli altri, è rappresentata dai vili, dagli ignavi, gli sciagurati che mai non fuor vivi, li definisce Virgilio. Nell'antipurgatorio troviamo in basso i negligenti, i pigri, magari anche simpatici e buoni, ma disimpegnati, come l'amico di Dante, Belacqua, che passava le giornate a strimpellare la chitarra. E poi più in alto ci sono i principi della Valletta, i regnanti europei, i quali invece che alla vita civile dell'Europa hanno pensato a riscuotere le tasse, hanno pensato alle cacce, ai balli e poi si sono pentiti alla fine della loro vita. Nell'antiparadiso troviamo nel cielo della luna, sempre per i disimpegnati, anime che hanno avuto un buon rapporto con Dio, erano suore consacrate, ma scarso impegno umano, perché ebbero paura e si fecero portare via dal chiostro, come Piccardo e come Costanza, caratteri insomma che ricordano un po' Don Abbondio, il quale diceva, ricorderete, uno il coraggio mica se lo può dare, ma il cardinale però gli ricorda che almeno poteva rivolgersi a lui, al suo superiore. Sono anime buone, però deboli sul piano umano, diverse da una, ci pensavo due giorni fa, da una Santa Maria Goretti e altre, capaci di farsi uccidere piuttosto che cedere alle minacce di qualche prepotente lussurioso. La categoria B, l'altra categoria, quelli umanamente vivaci, attivi, ma con uno scarso rapporto con Dio, è rappresentata nell'antinferno dalle grandi e nobili anime dell'antichità, quelle che stanno nel limbo, Aristotele, Platone, Cesare, Omero, i grandi dell'antichità, e i non peccaro, dice Virgilio, e se li hanno mercedi, meriti, non basta, perché non è per battesimo che porta della fede che tu credi. Nell'antipurgatorio ci sono i due gruppi che poco hanno coltivato il rapporto con Dio, i morti per forza, cioè insomma ammazzati, tra i quali Bonconte da Montefeltro, nella battaglia di Campaldino, a cui partecipò anche Dante, nel 1289, chiede pietà, invoca Maria, la Madonna, mette e muore, salvo perché pentito, con le braccia in croce che poi il diavolo scioglierà, scatenando una tempesta che ingrossa le acque del fiume su cui era caduto, vicino al quale era caduto, e scioglie quella croce. E per questo il corpo non si trovò. E poi ci sono i morti scomunicati, dei quali il più noto è Manfredi di Svevia, re di Sicilia, figlio naturale dell'imperatore Federico II, che fu vinto e ucciso a Benevento da Carlo d'Angiò nel 1266. Dante lo ricorda con versi famosi, biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un dei figli un colpo aveva diviso, irriconoscibile per un colpo di spada che gli ha rovinato il volto, la faccia, e anche egli si è pentito in punto di morte, si è volto a quei che volentieri perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che ciò che prende ciò che si rivolge a lei. Nell'antiparadiso gli scarsamente impegnati con Dio sono le anime del cielo di Mercurio. La picciola stella che si correda, come gli dice Giustiniano, che è fra questi, dei buoni spiriti che sono stati attivi, ma perché onore e fama li succeda, cioè per ambizione di prestigio. Riassumendo, Dante ha costruito in parallelo sei anti, tre destinati a chi esistenzialmente fu meno uomo, perché mise da parte l'impegno etico nel mondo, che sono il vestibolo, i gruppi di Belacqua e principi della Valletta e cielo della Luna, e tre destinati a chi esistenzialmente fu meno uomo, perché alla sua umanità mancò il rapporto con Dio, e sono il Limbo, i due gruppi di Manfredi e Bonconte e il cielo di Mercurio. Questi parallelismi non devono sorprendere o suscitare qualche dubbio. La Divina Commedia è tutta costruita in modo profondamente unitario e armonico. Basti pensare, per fare un esempio tra i più conosciuti, ai canti cosiddetti politici. I sesti canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso sono rispettivamente dedicati in parallelo ai mali di Firenze, dell'Italia, dell'Impero. La più bella di queste corrispondenze è nel fatto che l'ultima parola delle tre cantiche è sempre stelle. L'Inferno finisce e uscimmo a rivedere le stelle. Il Purgatorio finisce puro e disposto a salire alle stelle. E il Paradiso finisce con il verso l'amor che muove il sole e le altre stelle. Una vera e propria firma del poeta, potremmo dire poeta del desiderio, desideribus, dalle stelle, quello che ci ha ricordato che noi siamo fatti per l'infinito, siamo un finito che si realizza in un rapporto con l'infinito. Inoltriamoci quindi, con un po' di fatica, ma senza dubbi, fra questi parallelismi, sottolineando come fra i nostri sei anti ci siano note comuni o analoghe, quindi hanno qualcosa in comune, per esempio la condizione integrativa. Tutte queste anime si trovano in una condizione che deve servire da stimolo esterno per quelle poco impegnate nel mondo, nella società umana. Tutti sono sottoposti a uno stimolo, per esempio nel vestibolo dell'antinferno gli ignavi, i vili, che non vollero fastidi, punzecchiati da vespe e mosconi, corrono dietro un'insegna su cui non c'è niente, il cui significato è di non avere nessun significato. Nella Valletta dei Principi lo stimolo è la sacra rappresentazione alla quale i principi, i regnanti, i politici fannulloni, insomma, devono assistere ogni sera. Due angeli vestiti di verde, il colore della speranza, ciascuno con una spada spuntata, la spada mozza, vengono dal grembo di Maria a minacciare e a far fuggire un serpentone, la mala striscia, per insegnare a quei regnanti che bisogna combattere, che deve combattere sempre contro il male e per la verità e la giustizia, anche con le spade spuntate, sviluppando così la propria persona nell'amore di Dio che diventa poi amore del prossimo. Nel cielo della luna, nell'antiparadiso, quindi, Piccard, concluso il suo dialogo con Dante, canta Ave Maria e svanisce come per acqua cupa, cosa grave, sprofonda nel corpo lunare che è ricco e le nutre queste anime di tutte le qualità umane che si raccolgono sulla luna scendendo, secondo l'astrologia del tempo, dai cieli superiori. La condizione integrativa deve invece servire da elevazione, da stimolo per quelli poco impegnati, deve servire invece da elevazione verso Dio per le anime troppo calate o soltanto calate nelle cose di questo mondo. E infatti nel limbo dell'antinferno ci sono i grandi dell'antichità che vivono nel nobile castello, in compagnia, gli ascoltatori più affezionati si ricorderanno, in compagnia di San Michele Arcangelo, che li prepara all'incontro con Dio. Sulla spiaggia dell'antipurgatorio gli scomunicati devono star fuori del purgatorio 30 volte il tempo della loro scomunica. Camminano lenti, meditando in una lunga attesa sulla loro presunzione, sulla loro orgogliosa ribellione a Dio. Nel cielo di Mercurio, nell'antiparadiso, quindi, le anime si elevano annidandosi nella loro luce che cresce di splendore. Io veggio ben, dice Dante a Giustiniano, siccome tu t'annidi nel tuo lume. E la figura santa di Giustiniano, per più letizia, mi si nascose dentro al suo raggio. Una seconda nota comune, analoga a tutti e tre gli anti, è la presenza di persone in cui il poeta rappresenta il suo ambiente, quello di fatto, quello in cui è cresciuto a Firenze, che egli non sopporta e spesso disprezza. E, per esempio, nell'antinferno, insieme con l'uomo del gran rifiuto, c'è alcun da lui riconosciuto, quindi gente che conosceva, fiorentini. Fra i pigri dell'antipurgatorio c'è Belacqua, lo strimpellatore, suo amico. Nell'antiparadiso, nel cielo della luna, c'è Piccarda Donati, che era addirittura una sua parente, che sua moglie era Gemma Donati. Invece rappresentano l'ambiente di elezione, l'ambiente che piace a lui, le sue affinità elettive. Nel limbo, la bella scuola delle grandi anime del nobile castello. Nell'antipurgatorio, Manfredi e gli altri, con i quali Dante si attarda a conversare, non si accorge, dice, che il sole era salito di 50 gradi, cioè erano passate 3 ore e 20 minuti. Basta nel tempo, è lì che dice così, basta nel tempo e l'uomo non se la vede. Nel cielo di Mercurio c'è la schiera fulgida delle anime che lo accolgono cantando chi ecco colui che crescerà i nostri amori. Terza corrispondenza significativa fra i tre anti, Dante si è messo, ha messo se stesso, ha voluto porre se stesso, in realtà o in figura, negli anti dell'impegno mondano e umilmente della scarsità religiosa. È facile ricordarlo, nel limbo ci mette addirittura se stesso, facendosi sesto fra cotanto senno, dopo Virgilio, Omero, Orazio, Ovidio e Lucano. E appaiono come vere controfigure di Dante nell'antipurgatorio Sordello, che sta a guardia della Valletta dei Principi, altero e disdegnoso, onesto e solenne, e nell'antiparadiso Romeo, che sta con Piccarda e Costanza, costretto ingiustamente all'esilio, mendicando sua vita frusto a frusto. E ha posto se stesso invece in contrasto con quelli disimpegnati, con quelli poco impegnati nel mondo. Ricorderete che nel vestibolo, di fronte agli ignavi, Virgilio esclama: non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Nell'antipurgatorio, di fronte ai pigri, a Belacqua e agli altri, Virgilio esorta Dante: vienne ormai, tatti da fare, il tempo passa, non devi perderlo con uno così. E più avanti, nel canto quinto: perché l'animo tuo tanto si impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti? Che ti fa ciò che qui vi si bisbiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti, sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar dei venti. Nell'antiparadiso, poi, di fronte a Piccarda, che si allontana come un'ombra, Dante mette in risalto invece che c'era qualcosa di molto diverso. La vista mia volsesi a Beatrice, e quella folgorò nel mio sguardo. E poi ancora più avanti Beatrice prende spunto dai voti mancati per affermare quelle virtù umane che Piccarda, Costanza e le altre monache non ebbero. Siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penne ad ogni vento, uomini siate, e non pecore matte. Si può dire, insomma, che in questi anni Dante abbia voluto rappresentare il lungo dramma dell'umanità, un'umanità che attende di essere quello che ancora non è, che si dibatte penosamente nella ricerca di se stessa. E si comprende allora perché in questi luoghi appaiono costantemente le due rappresentazioni più evidenti di siffatta umanità in cammino, ma al cammino troppo restia, che sarebbero la quarta e la quinta nota comune, la folla, che rappresenta questa umanità, e l'esponente della folla, dell'umanità, cioè l'imperatore. Nell'antinferno, dietro all'insegna degli ignavi, veniva sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta. Nel limbo, mentre Virgilio gli parla di quel luogo, attraversano la selva di spiriti stessi. Nell'antipurgatorio i principi della Valletta sono un esercito gentile e sono rappresentativi perché rappresentano una specie di Unione Europea, quella che noi riusciamo a fare oggi. I morti per forza sono una turba stessa, nel cielo della Luna Dante vede più facce, nel cielo di Mercurio gli vengono incontro più di 1000 splendori. L'ultima è quella che serve a noi per Celestino, l'ultima nota comune è quella della presenza di un imperatore. Accanto e di fronte alla folla, l'ultima nota comune ai tre anti è la presenza di un imperatore, e sarà un imperatore attivo e per tale aspetto bene idoneo alle funzioni a lui provvidenzialmente affidate negli anti della scarsità religiosa, scarsi sul piano religioso, però ottimi nell'impegno umano. Ci sono questi imperatori? Attenzione, perché questo è il punto che ci interessa per la questione di Celestino. Nel limbo c'è Giulio Cesare, del quale diciamo che è più imperatore di tutti. Nell'antipurgatorio, nel limbo, quindi nell'antinferno, c'è Cesare. Nell'antipurgatorio c'è Manfredi, ne abbiamo parlato, che è figlio naturale di Federico II e quindi fu vicario imperiale ed esercitò pertanto in Italia tutti i poteri dell'impero, per l'Italia fu imperatore. Nell'antiparadiso poi c'è Giustiniano, il cui discorso occupa tutto il canto sesto. Negli anti dello scarso impegno nel mondo, di quelli che si sono poco impegnati nel mondo, con gli uomini, con la società, qui ci saranno tre imperatori, ma deboli, e per tale aspetto, dunque, imperatori che portarono in vano la spada. Vediamo, nell'antipurgatorio, nella Valletta dei Principi, c'è Rodolfo di Habsburgo, fra gli altri principi, un inconcludente, un imperatore che trascurò i suoi doveri, rimproverato da Dante. Nell'antiparadiso c'è Costanza d'Altavilla, una delle monache che mancarono ai voti, e che uscita dal convento sposò l'imperatore Enrico VI, figlio del Barbarossa, e rimasta vedova ebbe i poteri imperiali durante la minore età del figlio Federico II. Quindi ecco un'altra figura imperiale. E nell'antinferno, qual è l'imperatore presente? Apparentemente non c'è. L'unica possibilità è colui che fece per Viltate il gran rifiuto. È l'unico personaggio che Dante cita. L'esame che abbiamo fatto di questi anti e il necessario parallelismo ci portano alla identificazione di questo personaggio con la figura di un imperatore. Deve essere un imperatore, perché altrimenti salterebbe il preciso parallelismo che Dante ha voluto fra i suoi anti. sarebbe l'unico anti in cui manca la figura imperiale. Abbiamo qualche proposta? Ce l'abbiamo, la proposta di un imperatore, e precisamente con l'imperatore Diocleziano. E Diocleziano ci è indicato dal figlio di Dante, Pietro di Dante, il quale fece un commento che magari non è eccezionale, ma che in qualche punto discorda da tutti gli altri. E io penso che in quei momenti, in quei punti, abbia avuto qualche suggerimento paterno. Pietro di Dante non solo avanza l'ipotesi di Diocleziano, ma cita anche la fonte a cui attinse il padre, cioè Eutropio. Dice che il padre avrebbe preso dall'epitome storica di Eutropio, uno storiografo del V secolo d.C. Diocleziano fu persecutore dei cristiani, certo, per istigazione di Galerio, il più feroce dei persecutori, ma lo fu per dare, attraverso l'adorazione unica dell'imperatore, un culto unico al popolo. Insomma, strano che questo persecutore fosse preoccupato sul piano religioso. Quindi aveva un buon rapporto col divino, era preoccupato sul piano religioso. E fu l'autore della famosa riforma della tetrarchia. L'impero era immenso, per governarlo meglio lo divise in 4 parti, assegnandone 2 agli augusti. 2 augusti, di cui uno era lui, Diocleziano Giovio, consacrato a Giove, e risiedeva a Nicomedia per l'impero d'Oriente, e Massimiano Erculeo, che era quindi dedicato ad Ercole, a Roma, e poi 2 Cesari, Galerio per l'Oriente e Costanzo Cloro, padre di Costantino, per l'Occidente. E questa riforma rimise in piedi l'impero dal 285 al 315, quindi un ventennio felice in cui l'impero riprende vigore. Ebbene, a sorpresa, il primo maggio del 305 d.C., Diocleziano convocò a Nicomedia popolo, esercito, l'altro Augusto Massimiano, i 2 Cesari, Galerio e Costanzo. E Diocleziano, di fronte a questa folla, si tolse il mantello di porpora, che era l'insegna imperiale, e lo mise sulle spalle di Galerio. Dava le dimissioni da imperatore. È questo il gran rifiuto. E non lo fece per umiltà. Si spiega anche fece per viltarde il gran rifiuto, che è riferito a Celestino, è incomprensibile. Mentre Diocleziano lo fece per andare incontro alla sua comodità, alle sue comodità, per stare tranquillo. L'impero andò in rovina e qualcuno richiamò Diocleziano che tornasse a governare, ma Diocleziano rispose che lui in quella città che oggi è Spalato, ma che si chiama così perché era il Palatium, con una S davanti, diventa Spalatium, Spalato, Split, che praticamente era una villa città. Ancora la vista dall'alto della città rivela questa struttura della villa romana di Diocleziano, una villa immensa, addirittura con campi interni, che gli producevano legumi straordinari. Quando gli chiesero di tornare a governare, lui rispose che non l'avrebbe fatto, che stava comodo nel suo palatium a coltivare il suo orto. E non volle saperne, pur essendo pur sapendo di essere in grado di governare, al contrario di Celestino V, per viltà quindi fece il grave rifiuto. Credo che l'esame degli anti, il parallelismo, ci ha portati alla soluzione giusta. Ecco, e che viene il sospetto che chi continua a insistere su Celestino V, nonostante avete visto il parere di Savegno, insomma, nonostante obiezioni forti e profonde, insomma, alla fine lo faccia soltanto per odio anticlericale e anticattolico. E tra l'altro Celestino V ha avuto riconoscimenti nobilissimi, eccezionali direi. Io oggi spero di far cosa gradita ai pellegrini che tutti gli anni, il 28 e 29 agosto, si recano all'Aquila, nella Basilica di Collemaggio, per l'indulgenza plenaria che Celestino V promulgò con la bolla del perdono. Il primo atto dopo l'elezione fu una bolla del perdono con la quale riconosceva a chi dai vespri del 28 agosto a quelli del 29 veramente pentito e confessato concedeva l'indulgenza plenaria a chi visitasse la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. È la famosa perdonanza celestiniana che viene celebrata a tutt'oggi. Io spero che il prossimo 28 e 29 agosto ai pellegrini che andranno, magari spero di aiutarli, di averli aiutati a togliersi qualche ombra, qualche scrupolo. La nobile figura di Celestino V, di San Pietro Celestino V, è stata recentemente ricordata tra gli altri da tre grandi papi. Nel Paolo VI nel 1966 visitò Fumone e Aragni. Fumone è il paesino in Giorgeria in cui Bonifacio VIII confinò, tenne, qualcuno dice prigioniero, ma insomma lo tenne lì per sottrarlo agli intrighi, alle mene soprattutto di Carlo d'Angiò. E riabilitò in quel caso, non solo parlò in lode di Celestino, ma addirittura riabilitò anche Bonifacio VIII, di cui disse egli svolse il suo mandato apostolico con forme di autentica luce, circondato dai nemici e autore comunque dell'Unam Sanctam, quell'enciclica che promulgò Bonifacio VIII contro Filippo il Bello, nello scontro che lo vide opposto al re di Francia, Filippo il Bello, il quale riteneva che sul suo territorio l'unica e suprema autorità fosse quella sua, quella politica. Quell'enciclica, che è un'enciclica papale, che lega tutti i cattolici. Quell'enciclica è importantissima perché profeticamente si opponeva al potere politico come orizzonte totalizzante della vita di tutti gli uomini. Cominciò proprio con la pretesa, questa pretesa della politica, di costituire tutto, di essere tutto, di disegnare la vita, il destino totale degli uomini, cominciò proprio all'uscita del Medioevo ed è uno di quegli episodi, di quei fenomeni che illuminano la profezia dantesca, quello scatenarsi di Satana, liberarsi di Satana dalle catene, è anche in questo fenomeno. La politica, che faticosamente fino a quel momento aveva cercato l'accordo col Papa, tutto il Medioevo si regge sulla dialettica Papa-Imperatore, la politica pretendeva di fare da sé, di riconoscersi come potere assoluto. Da quel 1300 quell'idea farà strada. E basti pensare a quello che della politica diceva Niccolò Machiavelli, insomma, che l'unico scopo del politico è conquistare e tenere il potere, e poi l'assolutismo del 1600, e poi la rivoluzione francese, che appunto vuole, con Robespierre, vuole disegnare, si propose lo Stato come unico organizzatore della vita dei cittadini, e per arrivare poi agli orrori dei totalitarismi, fascismo, nazismo, comunismo del Novecento. Giovanni Paolo II anche visitò L'Aquila il 30 agosto del 1980, ma c'è una visita particolare. Benedetto XVI, dopo il terremoto che colpì l'Abruzzo, visitò il 28 aprile del 2009, visitò la Basilica di Collemaggio e fece un gesto che retrospettivamente è veramente ricco di pathos, perché depositò il suo pallio, quindi proprio l'insegna del potere dell'ufficio, insomma, del pontefice, depositò il suo pallio sulla tomba di Celestino V. Siamo nel 2009, no? A 4 anni prima delle successive poi dimissioni di Benedetto XVI. E non si tenne solo a questo Benedetto XVI, perché il 4 luglio del 2010 a Sulmona, in occasione dell'anno giubilare indetto dai vescovi dell'Abruzzo e del Molise per celebrare gli 800 anni dalla nascita di San Pietro, Celestino V tenne un altro discorso esaltando Celestino per le sue doti di santità, per le sue doti di integrità morale, per quella sua vita eremitica che ne hanno fatto un santo. E i vescovi quindi dell'Abruzzo e del Molise indissero un anno giubilare. Per un intero anno si ricordarono gli 800 anni dalla nascita di Celestino. Anche questo è un gesto forte. No, com'è possibile? Come sarebbe mai possibile che Dante collocasse all'inferno un santo e che oggi i vescovi di Abruzzo e Molise abbiamo voluto celebrare la sua nascita addirittura con un anno giubilare a cui partecipò il Papa in persona, Benedetto XVI. Ecco, io mi fermo qui, forse riusciremo, se ci sono domande, a approfondire qualche punto, perché ce ne sono molti. Credo che sarà una puntata che avrà fatto piacere soprattutto a molisani ed abruzzesi, soprattutto nell'ottica della perdonanza. Mi fermo qui, aspettiamo se ci sono telefonate. Pronto? Sì, pronto.
Buonasera, sono Marco da Cagliari. Senta, io credo che Dante, a prescindere, abbia messo all'inferno, se abbia più visto su simpatie e antipatie più che altro, come fece col della Desca, perciò non è molto attendibile la versione di Dante che... Sì. Che ha trasportato vescovi e papi all'inferno, visto che lui...
Sì.
No, più che altro vuole sapere se questo Papa Celestino avesse fatto qualcosa di grande nella sua vita terrena, per essere ricordato magari ai posti nel paradiso.
Va bene, Va bene, allora il criterio sull'assegnazione l'ho esposto già prima. Dante dice lui di aver avuto una mirabile visione, di aver avuto cioè una visione che è mandatagli da Dio, ha avuto da Dio una visione e un incarico, che era quello di esercitare il ruolo di profeta in un momento drammatico della storia del mondo, che era quel 1300, in cui, ripeto, così Dante interpreta, in cui stava finendo un mondo e i segni erano terribili. Per esempio, appunto, quell'accordo tra Papa e Imperatore, che era stato sempre difficile, ma che insomma aveva retto strutturalmente il Medioevo. Comincia la borghesia scatenata ad adorare il vitello d'oro, il profitto, i comuni, tutto quello che ci dice Dante, insomma, i comuni italiani, le città italiane in guerra fra loro, l'impero in decadenza. In quel famoso 1313 muore disperato Arrigo VII. Quindi questo sicuramente, in questo è sicuramente ispirato. Nell'assegnare i personaggi all'inferno, purgatorio e paradiso, in questo lui stesso sa di fare un azzardo, un arbitrio, e lo fa, ho detto prima, no? Per comodità può servire a ricordarlo, basta rovesciare la commedia di Pirandello. Non sei personaggi in cerca d'autore, ma un autore in cerca di personaggi. Cioè ha qualcosa da dire, ha un messaggio che Dio gli ha dato e lo deve incarnare. E lo incarna nei personaggi che ritiene più adatti, rischiando, ripeto, di fare un arbitrio, ma era più importante, era troppo importante dover dire la verità sull'amore. E allora prende Paolo e Francesca, la verità sulla pretesa di conoscere tutto, e allora prende Ulisse e così via. Ecco, in questo senso ha rischiato volutamente, perché doveva dire quel messaggio che ha funzionato, perché evidentemente siamo ancora qui a parlarne. Per la figura di Celestino, V è la figura di un grande monaco, è la figura di un grande eremita, che fondatore di un ordine, non è che fosse proprio sconosciuto o che la sua elezione avvenisse proprio una sorpresa generale. Fu sorprendente perché i cardinali lottavano affinché fosse eletto uno di loro. Questo fu sorprendente, però insomma era una grande figura di grande monaco, fondatore di un ordine. Costruttore, si era dato da fare per costruire la basilica, la splendida basilica di Collemaggio all'Aquila, era venerato da tutti, stimato da tutti, quindi, e forse l'ascoltatore, l'amico ascoltatore chiedeva cosa ha fatto di grande, forse questa sua grandezza, che ricorda quella di Benedetto XVI, nel farsi da parte per umiltà, proprio riconoscendosi incapace di non avere forze o di non averle più, fisiche, intellettuali, per guidare la Chiesa. E questo è un gesto che, ripeto, sarebbe troppo facile criticare l'attaccamento alle poltrone, no? Di sempre. È un gesto che rivela anche questo la sua santità. Sentiamo qualcun altro, se c'è.
Pronto?
Sì, pronto.
Professor Fiorito?
Sì, prego.
Buonasera, professore. Siamo da Roma, mi chiamo Riccardo, sono un medico. Senta, ho ascoltato con molto piacere le sue parole. Io ho avuto la fortuna di vedere da bambino la Basilica di Collemaggio quando era integra, e nell'anno giubilare di aver visto esposto a Sulmona il feretro di San Celestino V, che ricordo con grande emozione. Ecco. Senta, le volevo fare così lasciare due piccole tracce per eventuali magari ulteriori approfondimenti. Allora, sì. i rapporti veri o presunti di Celestino V con l'Ordine dei Templari, che a mio avviso è sopravvalutato e considerato almeno funzione anticlericale come sicuramente più importante di quello che in realtà è stato, oltre che essere stato importante. E credo che ultimamente, almeno alla fine, non sia sfuggita la legge ciclica della degenerazione, si sia contaminato materialmente e spiritualmente. Volevo anche chiederle, anche parlando dell'Aquila, della Basilica di Colle Maggio, cosa c'è di vero che l'Aquila sarebbe stata una sorta di anti-Gerusalemme o di nuova Gerusalemme anche nella pianta della città, nell'orientamento. Ecco, mi perdoni se forse ho messo troppa carne al fuoco, forse, e potrebbe avere degli spunti per ulteriori...
Sì, certo, interessante. Dunque, l'Aquila, quello che dice l'ascoltatore è interessante perché l'Aquila, che allora si chiamava Aquila, fu fondata da Federico II. Io non ho informazioni in merito, però da quello che dice l'amico si potrebbe ipotizzare per l'Aquila, per la pianta, diciamo, dell'Aquila, se ho capito bene, che doveva essere una sorta di anti-Gerusalemme, si potrebbe ipotizzare pure qui il mistero che è legato al Castel del Monte, il castello nei pressi di Andria, pure quello fatto costruire da Federico. Federico II è una figura molto strana. Castel del Monte non è una fortezza, le torri non hanno i merli difensivi, non si è mai capito bene che cosa fosse, e quindi si sono fatte varie supposizioni, perché Federico II era anche appassionato di astrologia, di cultura araba, era considerato, alcuni lo accusavano di essere addirittura l'anticristo, perché era il figlio di una monaca, questa la Costanza d'Altavilla che noi abbiamo ricordato, la figura più discussa del Medioevo forse, cristiano ma anche aperto all'islamismo, che a Lucera in Puglia fece risiedere le sue truppe musulmane, che è sepolto nella cattedrale di Palermo e pare che abbia sotto il saio del terzo ordine domenicano abbia un altro vestito con versetti del Corano, quindi una figura così, e la notizia è interessante, che l'Aquila quindi potesse essere nella sua pianta in qualche modo un altro mistero, diciamo, tra l'architettonico e l'astrologico e religioso, però sinceramente non ne sono informato. Per i templari, ecco, anche Dante dice che a Filippo non bastò, portò le sue cupide vele anche nel tempio, no? Quindi è strano che Dante, che è avversario di Bonifacio, però si scagli pure lui contro Filippo il Bello, e non è l'unica volta. Quindi anche questo in qualche modo riabilita Bonifacio. Bonifacio fece bene ad attaccare Filippo il Bello e le sue pretese assolutistiche. I templari furono sciolti, Dante dice, senza decreto, con un provvedimento che doveva essere, come dire, provvisorio, costrinse lui, il Papa Clemente V, a sciogliere l'ordine, e lui perseguitò e processò e mise a morte tutti i capi, Jacques de Molay in testa, tutti i capi dell'ordine. Anche sui rapporti tra Celestino e i templari sinceramente non ho informazioni, però sono due osservazioni che in effetti aprono nuovi campi di ricerca, diciamo. Bene, sentiamo, c'è qualcuno?
Sì, prego. Mi chiamo Giovanna, chiamo dalla provincia di Sassari.
Buonasera.
Ho ascoltato con molto interesse la sua trasmissione e sono rimasta, per così dire, un po' scioccata, perché la prima volta che ho sentito questa tesi, diciamo, che questo passo di Dante non si riferiva a Celestino V, quindi vorrei sapere, ecco, se posso trovare qualcosa di scritto, ecco, su questa tesi, anche se di fatto parte quello che si era studiato a scuola, ma così seguo un pochino, ecco, anche quello che ora si dice, soprattutto come lei ha detto nella sua trasmissione su Celestino V, che è un santo che mi affascina molto, che seguo appunto tutto quello che un po' viene scritto e detto, anche per questo parallelo che si è fatto appunto con Benedetto XVI, tra un altro papa, insomma, che abbiamo seguito con tanto affetto, con tanto amore. Mi può indicare qualcosa dove potrei approfondire questo tema?
Dunque, di scritto no, non so quanto ci sia, e forse non c'è un granché. Quello che potrebbe fare lei è esaminare alcuni, vari, più di uno, commenti scolastici, i quali, arrivati a questo punto, e io ho spiegato perché, abbiamo fatto la storia di questa identificazione, finiscono tutti per riportare l'opinione che sia Celestino V, colui che fece per viltà del gran rifiuto, però lo fanno tutti con riserve e dubbi. C'è chi lo fa, ripeto, o l'ha fatto in passato con un sadico piacere, mettere un papa, Celestino V, in mezzo ai vili, agli ignavi, spiacenti a Dio e nemici suoi, insomma, è una cosa che un anticlericale fa un gran piacere. Però, ecco, credo che l'opinione decisiva sia quella della conclusione di quel discorso che Savegno faceva prima. Savegno conclude così il suo intervento. Dice: rimane assai incerta, l'identificazione con Celestino V rimane assai incerta ed ha avuto fortuna soprattutto perché, ancor meno persuasive, riescono quasi tutte le altre proposte avanzate da questo o quello studioso. Quindi praticamente è Savegno che parla, è un grande letterato, un grande dantista, il quale dice: tutte alla fine dicono che è Celestino V perché nessun'altra interpretazione riesce convincente, ma questa è la meno convincente di tutte. Ripeto, basti pensare al fatto che Celestino fu canonizzato subito nel 1313, Dante morì nel 1321, 8 anni dopo. Per 8 anni lui seppe che Celestino era santo, canonizzato, con un decreto che coinvolge l'infallibilità papale. Dante, ripeto, giudica liberamente, ma mai si mette contro un decreto, contro l'autorità della Chiesa, anche se appunto liberamente assegna pene e posti, no? Però non è un gesto che non avrebbe mai fatto, ecco. Quindi un testo tutto dedicato a questa questione, nel senso dell'interpretazione che sto proponendo io, credo che non ci sia. Magari in seguito a queste trasmissioni cercherò di farlo io, se ci riuscirò. Però o per ignoranza, o perché non si sa chi altro indicare, oppure, ripeto, sotto sotto per odio anticristiano, che viene indicata questa figura. Bene, vediamo se c'è qualcun altro.
Sì, pronto.
Prego, pronto.
Oh, buonasera professore, io mi chiamo Carlo e telefono da Arezzo. Senta, apprezzo molto le sue trasmissioni, però ecco, avrei qualche riserva sulla sua interpretazione di colui che per viltate fa il gran rifiuto, non tanto su Celestino V, perché io non sono un dantista, quindi non ho ovviamente diciamo la profondità dei suoi studi, ma sull'identificazione con Diocleziano, perché Diocleziano, basta andare a vedere le fonti che lo riguardano più da vicino, cioè quelle di Ammiano Marcellino, quando Diocleziano, che era un uomo di ferro, che tanto per darne un'idea aveva di sua mano ucciso l'usurpatore del precedente imperatore e che aveva cercato di costituire un sistema diciamo di successione molto preciso a quello della tetrarchia, quando si riunisce a Nicomedia con diciamo il resto della corte e davanti al popolo fa appunto l'atto di abdicazione, non solo abdica di stesso, ma costringe anche un recalcitrante Massimiano, che tra l'altro ha visto, e che non aveva nessuna intenzione di abdicare, a abdicare, e lo costringe in virtù del fatto che lui era Iovius e l'altro era il Curius, cioè il principale Augusto era lui. Allora, che cosa vuol dire? Quando gli viene offerto di ritornare sul trono, lui rifiuta sdegnosamente, non per comodità, perché sapeva benissimo quello che sarebbe successo, cioè si sarebbero stati più Augusti che ci cerchi in un campo. E difatti che cosa succede? Che Massimiano dopo un po' ritorna,
salta.
E quindi veramente dopo ci sono veramente tanti Augusti, quindi tutt'altro diciamo identificabile con la figura di Diocleziano, questa misteriosa figura che per viltate fece il gran rifiuto. Piuttosto pensavo, se lei mi dice che ci deve essere un parallelismo con una figura imperiale, perché non guardare in direzione di Giuliano l'Apostata? Perché il gran rifiuto l'ha fatto, che è quello del cristianesimo, e si dice per viltà, forse non c'era neanche in Giuliano la viltà, però diciamo alcuni suoi detrattori accusarono Giuliano di aver ceduto per debolezza, diciamo in questa sua apostasia del cristianesimo, a consiglieri come Libanio di Antiochia. No? Un retore diciamo abbastanza famoso, ci resta anche un'orazione a difesa del paganesimo, l'Orazio Trigesima de Templis. Per cui professore, io le inviterei a cercare anche in questa direzione, cioè, potrebbe essere una ipotesi interessante. La ringrazio e l'ascolto per radio, buonasera.
Grazie dell'ottimo intervento. Dunque, l'abdicazione di Diocleziano è un tema chiaramente complesso, ed è vero quello che diceva l'amico ascoltatore, che Massimiano non voleva e si scatenò il putiferio. Ecco, però si scatenò il putiferio, le lotte fra Cesare e Augusti, proprio a causa però dell'equilibrio che venne a mancare. E comunque c'è un fatto, al di là diciamo dell'approfondimento storico, c'è il fatto che Pietro di Dante, che è il figlio, ci indica la fonte e quindi sapeva che era a disposizione del padre e che Dante avrebbe letto, ed è Eutropio. Quindi la versione del gran rifiuto per viltà Dante la leggeva in Eutropio, c'è una fonte quindi latina indicataci dal figlio di Dante, questo ha un suo peso, e proprio dice appunto, riferisce dell'episodio di Diocleziano agricoltore, che non ne volle sapere per comodità. Questo, al di là diciamo della verità storica, che è complesso, sarebbe complesso ricostruire, c'è il fatto che Dante quello legge, quello sapeva. Dante si ispira a un testo, l'aveva a disposizione, ce lo dice il figlio, in cui leggeva che Diocleziano per viltà fece il gran rifiuto, perché volle pensare alle piccole cose sue invece che all'impero. È vero, sono stati fatti anche quegli altri nomi, fra i nomi che ha indicato l'amico ascoltatore sono stati avanzati Ponzio Pilato, per esempio, che però non era imperatore, però Giuliano l'Apostata anche l'ipotesi di Giuliano l'Apostata è stata fatta e andrebbe bene perché è un imperatore, però già l'amico ha risposto non c'è viltà, non c'è viltà in Giuliano, perché Giuliano lo fece abbiurò, quindi fece il gran rifiuto della fede cattolica, perché era stato educato nell'arianesimo. Alla corte di Costantinopoli, che a un certo punto diventa quasi tutta ariana, Giuliano conobbe il cristianesimo in versione ariana. Del cristianesimo si accetta molto, si accettava quasi tutto tranne un fatto, cioè che Cristo fosse vero uomo e vero Dio. Cioè, praticamente si rifiutava l'essenziale. Ed è interessante allora che Giuliano, educato nell'arianesimo, a un certo punto non sapesse più che farsene del cristianesimo. Anche questo è un punto molto interessante, perché il cristianesimo è Cristo, il cristianesimo è una persona, è il figlio di Dio incarnato nell'uomo storico Gesù. Quindi questo è l'essenziale. Tolto questo, e l'arianesimo lo toglieva, perché diceva che Gesù, il Gesù storico, era un grande angelo, era una grandissima creatura, ma creatura, non era Dio. Era questa la tesi. E allora è interessante che Giuliano, educato in questo tipo di fede, a un certo punto l'abbia rigettata, l'ha rifiutata, perché non sapeva che farsene, perché un cristianesimo senza Cristo, senza l'incarnazione di Dio, non è più niente. E allora tanto valeva tornare alla religione antica, e questo fece Giuliano, non per viltà, ma volle tornare a Giove, a Giunone, agli dei dell'antichità. Però è interessante perché il cristianesimo in versione ariana non l'aveva affascinato per nulla. Ecco, quindi Ponzio Pilato non era imperatore, Giuliano lo era, ma non lo fece per vita. Torno a ribadire quell'ipotesi di Diocleziano, che, ripeto, al di là della ricostruzione storica, quello sembrava a Dante sembrò, leggendolo in Eutropio, che fosse stato un rifiuto per viltà. Comunque ringrazio l'amico per questo ottimo intervento. Non so se dobbiamo chiudere, c'è qualcun altro?
Sì, pronto?
Sì, pronto.
Sì. Buonasera professore, io sono Maria da Roma. La ringrazio tantissimo perché la seguo proprio con tanta attenzione e con tanto piacere. E io, chiamo da Roma perché vivo a Roma, però sono una molisana. Allora volevo ringraziarla in un modo particolare proprio per questo dubbio che ha fugato. Cioè, in me non c'è mai stato il dubbio, perché San Pietro Celestino, per carità, non può essere certo lui. Però è il dubbio di tante persone così, anticlericali, o che insomma, questa possibilità è stata proprio... appoggiata da persone che volevano andare contro la Chiesa, praticamente, si capisce. Lei l'ha detto proprio in un modo straordinario tutto questo, la ringrazio tanto tanto.
Grazie a lei. Ecco, sapevo che insomma in Abruzzo e Molise questa cosa farà particolarmente piacere, perché è un po' un santo loro, no? Legato proprio in particolare a quella regione, all'Aquila, a quel santuario, e a quella perdonanza che è vivissima tutti gli anni. Anche quest'anno, 28 e 29 agosto, l'Aquila si anima, si popola proprio il ricordo di questa bolla del perdono. È stata costruita anche una porta santa, imitando quelle degli anni giubilari, e anche questo è interessante, no? Pensare che quell'anno, che quell'indulgenza plenaria, quindi una specie di anno di giubileo, no? Anche quello precede di 6 anni il primo giubileo voluto poi da Bonifacio VIII. Quindi anche in questa cosa, questi due papi che vengono messi l'uno contro l'altro, in realtà trovano un accordo profondo, insomma, affascinante. 6 anni dopo Bonifacio VIII riprende quell'idea e comincia la serie dei giubilei che arriva fino ai giorni nostri. Allora, non ci sono più telefonate, io saluto tutti, ringrazio tutti, perché tutti quelli che hanno seguito, perché con questo caldo sarà stato meno agevole. Ho pensato alla puntata su Celestino proprio perché, appunto, in vista di questo appuntamento estivo con la perdonanza. Saluto tutti e do appuntamento per la seconda domenica di agosto. Grazie, arrivederci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.